È l'ora dei girasoli e siamo anche noi virtualmente a Book City. Infatti ci occupiamo di due libri protagonisti legati a due importanti mostre in corso. Il Surrealismo 1919-1969 e Hieronymus Bosch e un altro Rinascimento. Omar Hassan, artista italo-egiziano che dipinge coi guantoni da box. E ancora il MUDEC, Museo delle Culture, rende omaggio a Robert Capa, il padre del fotogiornalismo. Recycling Beauty, la mostra curata da Salvatore Settis alla Fondazione Prada, che continua l'indagine sul classico, non solo come eredità del passato, ma come elemento vitale. Bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come di consueto che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Allora, cominciamo subito col libro Surrealismo 1919-1969, un libro che, come dicevo nel sommario, è stato protagonista a questa edizione di Book City. Se ne è parlato a Palazzo Reale con l'autrice Paola Decina Lombardi, saggista, traduttrice e anche critico letterario, che ha pubblicato questo libro per Electa. L'autrice ricostruisce infatti il mezzo secolo di vita del surrealismo, ripercorrendo le fasi del dibattito intellettuale, le prese di posizioni, dalla poesia all'arte figurativa al cinema, dalla psicanalisi alla politica, senza trascurare l'eredità lasciata agli anni 60. Insomma, un'inchiesta a tutto campo condotta su documenti, corrispondenze, anche inedite, opere, incontri con alcuni protagonisti, e è un libro scientificamente rigoroso. Allora affidiamoci all'autrice di questo libro molto molto interessante.
È una storia di mezzo secolo, di un movimento, diciamo, che ha influenzato il Novecento a livello internazionale, perché ci sono stati gruppi in tutte le parti del mondo, anche in Giappone. Allora, perché ho voluto scrivere questo libro e perché il titolo?
Sì.
In Italia il surrealismo è l'unico paese in cui non c'è stato un movimento surrealista, perché il fascismo ha esercitato una grande censura e perché c'era il futurismo, che è un movimento modernista come nei primi decenni del Novecento c'è stato un po' in tutto il mondo, cambiamento, rinnovamento dal punto di vista artistico, letterario. Veniamo a surrealismo,
sì.
Al surrealismo. Allora, ha un senso ed è molto importante la data e il sottotitolo. Vorrei cominciare da qua. Perché 1919-1969? Perché questo movimento incarna una istanza, diciamo, spirituale, intellettuale, che è universale. E come lo capiamo questo? Lo capiamo perché nel primo manifesto Breton, André Breton, che è uno dei tre fondatori di questo movimento e animatori fino alla fine dei suoi giorni, mette come precursori, tra alcuni precursori importanti come Lautréamont, Rimbaud, eccetera, e poeti francesi, mette anche Dante Alighieri e altri poeti precedenti, diciamo, per esempio Lewis Carroll o Shakespeare per alcune cose. Perché? Perché è un movimento che perché si chiama anche surrealismo, viene dal termine surreale, che vuol dire sopra il reale, ma questo termine, che soprattutto in Italia significa oggi, è usato continuamente nel senso di paradossale, fantasioso, grottesco, impossibile, qualcosa di, e invece surreale vuol dire proprio irreale superiore a quello materiale, a quello concreto, e cioè la realtà della mente, di pensare, di immaginare, insomma lo spettatore può interpretare, eccetera. Per quello che riguarda invece, no, per esempio, o la poesia o il romanzo, è come dire un po' più difficile il rivoluzionario, la rivoluzionarietà, diciamo, la rivoluzione è più tangibile. Chiusa questa parentesi, il surrealismo appunto è un movimento che, fidando, dicevo, nel primo manifesto, che è del 24, Breton cosa dice? Tra tutte i dolori, le difficoltà, le prevaricazioni della vita, l'uomo però ha una grande risorsa, che è la libertà della mente, quindi la libertà di immaginare un modo di vita e un mondo diversi, va bene, e lì è anche la libertà della mente, diciamo, nella mente, in questa attività della mente c'è anche l'inconscio, il sogno, che è una realtà che non è concreta come la vita pratica, diciamo, però è una ricchezza, la ricchezza interiore dell'uomo. Detto questo, è per questo che io in questo libro ho ricostruito una storia dal 19 al 69, perché ho tenuto conto, ho ricostruito la storia di questo movimento che nasce nel 19, anche questo è importante, da che cosa? I primi sono tre giovani ventenni, Breton, Aragon e Suppot, che escono dalla guerra, che hanno combattuto, sono stati usciti da questa grande carneficina che Breton chiama una cloaca di sangue e fango, si chiedono chi sono adesso io, come vivere la vita. Allora, il primo rifugio, diciamo, la prima reazione è quella della poesia, e poi si uniranno gli artisti. Ed è una rivolta soprattutto contro la tradizione artistico-letteraria, anche con azioni eccessive, ma non terroristiche, non so, per esempio irrompere in un banchetto di una scrittrice come Rashid, dove c'è tutta l'elite del momento, gettare dei volantini e scombussolare, oppure sì, scrivere
però, ecco Paola, spiegaci qual è la differenza col Dada, per esempio, perché anche
allora,
Dada
viene
queste
accolto...
iniziative, diciamo, sorprendenti.
Allora, Dada viene Zara, quando Zara viene a Parigi, accolto come il profeta, si nutrono molte speranze in Zara, però a un certo punto, dopo un anno di queste manifestazioni, non so, conferenze con titoli che per i quali sull'economia arrivano i commercianti, che invece sono tutt'altra cosa, con lanci di pomodori, ortaggi, cose che anche nei spettacoli futuristi vediamo, ma dopo un anno il problema è quello di costruire, non distruggere, e quindi il primo manifesto del 24, la rottura con Dada già nel 21-22 c'è questo distacco dal dadaismo, e il 24 segna invece una elaborazione, che quindi è una costruzione, le idee sono più chiare, però è ancora molto sull'arte, mette la poesia, i valori. Quali sono i valori che attaccano i primi surrealisti? La religione, la famiglia, la patria, che sono i valori che hanno mandato a morire e a decimare una generazione di giovani.
Abbiamo sentito Paola Decina Lombardi, autrice di Surrealismo 1919-69, Ribellione e Immaginazione, edito da Electa, un tomo di 700 pagine che ci racconta praticamente tutto su questo importante movimento e anche sulle influenze che ha avuto nell'arte, nella letteratura, nel cinema. Adesso ci spostiamo alla Fondazione Stelline in Corso Magenta perché è in corso fino all'8 di gennaio la mostra di Omar Hassan. Lui è un giovane e prestante, devo dire, artista italo-egiziano, e la sua mostra è intitolata Il mondo è vostro, e nel titolo c'è molto di quello che lui intende. È diventato famoso per la sua action painting. Lui dipinge, non sempre, ma insomma, ha dipinto con i guantoni da box immersi nel colore e poi, pam, sparati sulla tela. Lui vede il gesto del combattimento come una metafora della vita e la trasforma in arte. Pensate che grandi artisti attori americani hanno comprato le sue opere: Robert De Niro, Spike Lee, anche Sharon Stone. Ha studiato all'Accademia di Brera, ha seguito il corso di pittura di Alberto Garutti e da sempre sperimenta tra pittura, installazione, eccetera. Un pugile artista in qualche modo. Allora, noi l'abbiamo incontrato davanti alle sue opere.
Siamo con Omar Hassan. Il mondo è vostro, nostro.
Nostro,
di chi è?
Nostro.
Questa è un po' la tua filosofia?
Sì, è diciamo il concetto della mostra, cioè in un momento storico dove lo scarico di responsabilità, insomma, è sempre colpa degli altri, nessuno si assume più la responsabilità e qui c'è un'esaltazione dell'individuo ma per la comunità, cioè quindi il mondo è nostro, siamo
quindi
tutti.
Già con questa considerazione mi hai detto la tua concezione del ruolo dell'artista.
Beh sì, assolutamente, l'artista deve saper sensibilizzare le persone a voler far bene per una collettività, perché il singolo è fondamentale per una collettività e qui c'è bisogno di un individualismo non fatto di io, ma di un individualismo fatto per una comunità e per
noi.
Esatto, ecco. Per un bene comune.
Allora, spiegami subito, allora l'ingresso qui, Nature Door, una porta, no? Una porta della natura, siamo su una spiaggia, c'è una porta, si vede il mare.
Sì, questa è la mia prima opera fotografica che espongo ed è parte di un'installazione che feci in Liguria nel 2015 e appunto è una narrazione in fotografia di questa installazione, di questa porta che a un certo punto con l'alta marea viene presa
sommersa
dal mare e sono riuscito a beccare il momento esatto in cui c'è questa partenza della porta, no? Creando questo dualismo tra è partita, non è partita.
È una porta per la natura, è un rapporto
sì,
che...
Assolutamente, infatti la frase che cito in questo pensiero è che la natura contiene il senso mistico dell'arte e specularmente parlando possiamo dire che l'arte contenga il senso mistico della natura.
Senti, poi qui il percorso continua con altre opere e mi sembra anche con sperimentazioni con modalità espressive anche varie.
Sì, assolutamente. A me piace spaziare dalla pittura alla scultura all'installazione, mantenendo sempre un filo conduttore comune che è il tempo. Io sono ossessionato dal tempo perché è una costante non tangibile che ci scorre addosso e quindi come Kandinsky provava a tracciare il suono, io in un certo senso provo a tracciare il mio tempo e il tempo di tutti noi.
Qui ci sono delle grandi tele, tecnica mista su tela, luci ruvide, e infatti sono delle luci con un cromatismo diverso, da cui però scende...
Sì, io cerco di dipingere la luce.
A me non piace descrivere le opere, no, però no. Voglio capire da che idea ti è nata.
Sì, assolutamente. Vabbè, l'idea è quella appunto di dipingere la luce. Con questi quadri ho fatto anche la copertina della lettura del Corriere della Sera e hanno per me questo segno che è il primo vero respiro della bomboletta spray, che è questo pallino che cola. Però in questo caso io non vado più a dipingere questo pallino, ma proprio cerco di dipingere la luce in questi quadri dove adesso hanno un movimento, cioè appunto sembra che la tela sia
quasi tridimensionale,
in realtà è un effetto dipinto.
Bravo! Senti, invece qui dove siamo? Qui siamo davanti a un mosaico.
Questa è la mappa dei quartieri di Milano che è realizzata con 8.928 tappini della bomboletta spray dipinti a mano uno a uno, proprio perché uno a uno con le dita per dare importanza al singolo, perché ognuno di noi è fondamentale per creare un insieme sereno e armonioso. Quindi i tappi disegnano.
Come dire, ognuno di noi deve prendere coscienza di essere parte di un insieme.
Assolutamente, cioè nel senso il singolo fa parte del collettivo, il collettivo è il singolo, quindi se il singolo non si assume la responsabilità di comportarsi in maniera buona, generale, non ci sarà mai una collettività positiva, sarà sempre mista.
Tu facevi sport, facevi il pugile?
Sì, io ho fatto per tanti anni.
Lo chiedo perché qui c'è un'installazione dove il guantone è il grande protagonista.
Assolutamente, sì. Sì, ho realizzato questi quadri appunto con i guantoni da box, che insomma è la serie che mi ha reso celebre in tutto il mondo. E si chiamano
ha un titolo questa serie?
Si chiamano Breaking Through Black, perché sono 121 quadri a fondo bianco e 121 saranno a fondo nero, perché sono il numero di round che ho disputato io quando facevo il pugile scarso.
Ah, il rumore che sentiamo è proprio quello dei guantoni immersi nel colore e pam, prendono a pugni la tela in qualche modo. Sì, perché Omar Hassan, come vi dicevo, io dico italo-egiziano perché è nato a Milano, dove vive e lavora, però va e viene anche dagli Stati Uniti, da madre italiana e padre egiziano, e quindi è cresciuto in mezzo a due differenti culture ed è incantato dai gesti pittorici di Fontana, di Pollock, di Manzoni, e il risultato poi sono le sue opere come quelle che stavamo descrivendo. Omar Hassan, il mondo è vostro, nostro vostro, gioca con la parola, alla Fondazione Stelline in Corso Magenta fino ai primi di gennaio. Adesso andiamo al MUDEC, sì, perché al MUDEC c'è una leggenda, il fondatore del fotogiornalismo. Il MUDEC, Museo delle Culture in Via Tortona, lo ospita fino a marzo, Robert Capa, i suoi reportage di guerra e di viaggio, la storia del Novecento ma anche la vita quotidiana, dagli esordi a Berlino e Parigi nei primi anni 30, alla guerra civile spagnola, dall'invasione giapponese in Cina nel 1938 alla seconda guerra mondiale con lo sbarco in Normandia, un viaggio in Unione Sovietica nel 1947 e quello sulla nascita di Israele nel 1948, fino all'ultimo incarico come fotografo di guerra andò in Indocina nel 54, dove purtroppo troverà la morte su una mina. Fotogiornalista come testimone che rischia la vita per documentare ciò che accade e lo fa con coinvolgimento e con poesia. Sara Rizzo ha curato la mostra.
Robert Capa è una leggenda ed è il fondatore del fotogiornalismo, non a caso. Il fotogiornalismo nasce con lui anche perché nello stesso periodo in cui lui lavora ci sono una serie di novità tecniche, per esempio le macchine portatili come la Leica, che lo accompagnano in questa ricerca di arrivare al centro dell'azione, che altrimenti sarebbe stato impossibile.
Cioè vicino proprio.
Dentro l'azione. E questo gli permette di realizzare i suoi famosi scatti, come quelli dello sbarco in Normandia, unico fotografo che scende da un mezzo anfibio. La mostra ha appunto un taglio storico, per cui è organizzata in sezioni ordinate cronologicamente, si concentra sul bianco e nero come linguaggio, anche se ci sono delle indicazioni anche sul Robert Capa a colori, che sappiamo che lui scattava anche a colore, però erano degli scatti che pensava soprattutto per le riviste, mentre le foto in bianco e nero erano anche un tipo di ricerca anche più artistico per certi versi. E quello che emerge nelle sue foto è appunto questa necessità quasi fisica di testimoniare la guerra. Robert Capa odiava la guerra, ma non era un pacifista, riteneva che alcune guerre fossero necessarie.
Come quella di Spagna.
Esatto, la guerra appassionata, come la chiamava lui, insomma quelle che possiamo considerare le guerre di liberazione. E con la sua testimonianza, col suo lavoro di giornalista, vuole a suo modo combattere contro i totalitarismi. Lui identifica un unico grande fronte che ha ad Occidente appunto la guerra di Spagna e ad Oriente la guerra sino-giapponese. E all'interno ci sono tutti questi totalitarismi che si sviluppano in tutto il primo Novecento, il cui fulcro è poi la Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, volevo spiegare agli ascoltatori il suo sguardo particolare, perché lei diceva odiava la guerra e infatti le sue fotografie sono piene di umanità, di coinvolgimento. Poi c'è anche la poesia, perché per esempio qui ci eravamo fermati davanti a una fotografia a Mosca, credo, no? Fuochi d'artificio nel 47, e si vede una bambina dolcissima che indica il... oppure, non so, queste due donne che su una piazza di Mosca danzano, ma lo sguardo è triste, è preoccupato, no? Una specie di compassione, no? Per quello che sta avvenendo.
Robert Capa diceva: amate la gente, fateglielo sapere. E questa è una cosa che si vede molto bene nelle sue fotografie. Lui stabilisce una forte empatia con i soggetti che fotografa, in particolare con le vittime delle guerre, cioè i civili soprattutto, e i bambini, con cui ha veramente un filo rosso particolare che attraversa un po' tutta la mostra.
C'è qualche suo lavoro fatto con Gerda Taro?
Sì, quando loro arrivano a Barcellona, proprio all'inizio della guerra di Spagna, abbiamo scelto una foto che ritrae due miliziani nelle Ramblas di Barcellona e quella foto lui l'ha realizzata insieme a Gerda Taro, che ha realizzato la foto gemella, ed è molto interessante perché loro fanno due miliziani in cui probabilmente si rispecchiano, perché se noi vediamo la foto potremmo addirittura scambiarli per Capa e Gerda.
C'è qualche foto inedita?
Sì, le foto della Russia, che è la sezione più importante della mostra, sono in parte inedite in Italia e sono presentate qui per la prima volta, e in particolare le foto che vengono realizzate durante la visita a Kiev e le rovine di Kiev dopo la guerra.
Quando Kiev era ancora russa?
Esatto, era tutto Federazione Russa.
Sovietica.
In particolare mi piace segnalare una foto che è quella delle rovine di Pecherska Lavra, che era il monastero delle grotte di Kiev, che quando Capa e Steinbeck visitano è appunto in stato di rovina, e Steinbeck scrive in diario russo: è un peccato perché era una chiesa così antica e ormai è un rudere, non verrà mai più ricostruita, mentre sappiamo che oggi è stata ricostruita ed è un patrimonio UNESCO.
Speriamo che resti
tale.
Sono oltre 80 le fotografie che ripercorrono la grande storia del Novecento attraverso lo sguardo di Robert Capa, il tra l'altro fondatore della Magnum con John Steinbeck nel 1947. Una bella mostra a 110 anni dalla nascita di Capa al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona. E rimango a parlare di fotografia perché è stata inaugurata Maria Mulas Milano, ritratti di fine Novecento, curata da Andrea Tomasetti a Palazzo Reale. L'ingresso è libero. Maria Mulas la conosciamo, adesso credo che sia in età molto avanzata, però insomma l'abbiamo avuta tante volte ospite qui a Radio Popolare, una bravissima fotografa, sorella di Ugo Mulas, ma ha trovato una sua cifra e ci racconta in qualche modo la storia del costume, dell'arte, della letteratura di Milano negli anni 70, 80 e 90. Pensate, fra i suoi ci sono diverse sezioni che riguardano l'architettura e il design, l'arte, la letteratura, l'editoria, la moda, lo spettacolo e via dicendo. Ha fotografato Armani, Gaia Aulenti, Joseph Beuys, Gillo Dorfles, Umberto Eco, Lea Vergine, Inge Feltrinelli, Vico Magistretti, Bruno Munari, insomma i più grandi personaggi di questo periodo, per cui sarà molto bello scorrere questi ritratti scattati da Maria Mulas a Palazzo Reale. E per restare sempre sulla fotografia, ma a Sondrio, Palazzo Pretorio ospita fino al 24 di novembre Ghiacciai, la visione dell'acqua. E sono un gruppo di artisti cileni che hanno scattato le loro foto sulla vitale importanza delle aree glaciali del Cile per la conservazione dell'equilibrio idrico. Il tema dei ghiacciai. Tra l'altro questa mostra, dopo la tappa a Sondrio, appunto a Palazzo Pretorio, tornerà a Parigi, all'UNESCO, e poi è una mostra itinerante per cui girerà diversi musei in Italia e in Europa. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso andiamo alla Fondazione Prada. Sì, perché è stata inaugurata Recycling Beauty, curata da Salvatore Settis e tra l'altro il progetto allestitivo ideato da Rem Koolhaas, il grande architetto. Ed è un'inedita ricognizione dedicata al tema del riuso di antichità greche e romane in contesti post-antichi, cioè dal Medioevo al Barocco. Ed è molto interessante perché si vedono, non so, delle statue antiche greche o romane, magari con la testa che è stata giustapposta nel Cinquecento. Ecco, ed è una riflessione proprio sulla necessità di considerare il classico non solo come l'eredità del passato, ma come un elemento vitale. In qualche modo il riuso, il riciclo. E io ne ho parlato con Salvatore Settis, che è il curatore di questa bella mostra.
Invita a riflettere anche sulla ragione per cui delle opere d'arte sono state abbandonate per secoli, a volte per mille anni, sono state abbandonate nelle rovine senza che nessuno se ne occupasse, poi a un certo punto sono tornate, per così dire, alla ribalta. Ecco, quindi è una mostra che invita a riflettere sulla dialettica fra la distruzione delle opere d'arte e la risurrezione di una piccola parte delle opere d'arte nel mondo antico, nell'impero romano, a Roma c'erano sicuramente migliaia di statue di bronzo, ne sono rimaste 5 o 6. Oh.
Meno male che ne abbiamo trovate una 23
Poi,
vicino a Siena.
Il bronzo è difficile da ritrovare, perché quando lo vedevano nel Medioevo avevano una tale fame di metalli che anche se era una statua di Policleto andava fuso. Quindi qui si tratta di riflettere sul fatto che le cose sono state distrutte e poi una parte di queste cose si è salvato. Perché si è salvato? Primo. Secondo, una volta che si è salvato ed è stato riutilizzato in una chiesa, in un palazzo, in una collezione o in altro modo, cambia significato? L'oggetto stesso, e il luogo, la chiesa in cui è incastrato un rilievo, un sarcofago, cambia significato perché c'è il pezzo antico. Allora, questa è una riflessione sul cambiamento dei significati, è una riflessione sulla dialettica fra distruzione e risurrezione.
In qualche modo anche sull'evoluzione,
e anche sull'evoluzione
della storia,
sull'evoluzione,
insomma,
della storia,
varie culture.
E anche sul fatto che ciascuno di questi oggetti, se uno di fronte a uno di questi oggetti ci chiede di che secolo è, a volte bisogna dire
difficile.
È difficile, nel senso che uno può dire, beh, il primo uso è del secolo tale, nel secondo uso ci hanno aggiunto magari la testa, come in quel caso lì, questa statua è del primo secolo, la testa è del 1501, allora questa cosa è del 1501 sono e di tutte e due, allora c'è una sfida all'idea di una storia come una storia, una linea continua che si svolge in continuo progresso. Non è vero, non è affatto vero, questa linea si spezza, si ricompone e ciascuno di questi oggetti ha almeno due, certe volte due, tre, quattro, cinque cronologie e tutte sono cronologie legittime e questa sfida alla linearità del tempo è anche una sfida all'idea identitaria dell'arte, perché uno delle volte dice, ah, quello è un oggetto identitario dell'arte italiana, ma non è mica detto,
non è
che
detto.
Sia così,
perché dipende dal contesto dove...
Noi abbiamo nella cisterna, nell'altro spazio qui di questa mostra, abbiamo in mostra la tazza Farnese, un cameo preziosissimo dell'antichità, eccetera, eccetera, il quale noi sappiamo che l'aveva Federico II, probabilmente nella sua corte in Sicilia, se la portava dietro, poi sappiamo che l'ha avuto Lorenzo il Magnifico, altri collezionisti italiani, ma lo ha avuto anche un principe persiano, forse a Samarcanda, e c'è un disegno che lo documenta e noi abbiamo esposto anche il disegno accanto alla tazza Farnese. Allora, è identitario per noi e perché non per i persiani?
Quindi è un interrogativo anche sull'identità.
Un interrogativo sul tempo e un interrogativo sullo spazio. Questa è una mostra sul tempo e sullo spazio.
E le opere che ha esposto qui vengono da tanti musei, ma come le ha scelte? Con quale criterio? Con questo che ci spiegava?
Col criterio che ciascuna raccontasse una storia diversa, ma che tutte queste storie si compongano fra di loro in modo... Questo è come se fosse un libro di racconti, in cui ogni racconto è a sé, perché ognuna di queste opere ha la propria microstoria, la propria biografia, però che si compone all'interno della grande storia della civiltà europea.
Abbiamo sentito Salvatore Settis parlarci di questa Recycling Beauty, la mostra che ha curato alla Fondazione Prada. Vi ricordo che la Fondazione è a Milano in Largo Isarco al 2 e la mostra si può visitare fino a fine febbraio, quindi il tempo c'è ed è bella. Tra l'altro in quello spazio chiamato Cisterna, in fondo allo spazio espositivo della Fondazione Prada, è ospitata la ricostruzione di un colosso che è una statua di Costantino, che adesso non c'è più, sono rimasti solo alcuni resti, un piede, una mano, però è stata ricostruita ed è gigantesca, lascia senza parole. Abbiamo Abbiamo aperto con la nostra presenza virtuale a Book City e chiudiamo anche con questa. Sì, perché tra poco alle 14.30 a Palazzo Reale, in sala conferenze, si parlerà di Bosch. Sapete che a Palazzo Reale è in corso la mostra Hieronymus Bosch e un altro rinascimento, curata da Bernard Aikem, che è uno studioso olandese, e da Fernando Checacremades, che è uno studioso e tra l'altro è stato direttore del Prado spagnolo. Ecco, loro due parleranno sia della mostra che del libro che è legato a questa bella mostra in corso a Palazzo Reale. Come dice il titolo della mostra, Un altro rinascimento, e qual è? Quello iniziato da Hieronymus Bosch, pittore olandese, 1453-1516, un nuovo linguaggio fatto di visioni oniriche, mostriciattoli, incendi, un clima ampiamente diffuso alla vigilia della riforma prima e della controriforma poi. Le opere religiose e profane di Bosch si popolano di figure scomposte, mostruose, crudeli, però anche di figure purissime, giovani nudi, e il monito è che la tentazione è sempre in agguato e gli errori verranno puniti. La sua è una critica al potere, ma soprattutto a preti, suore, alla Chiesa, insomma alla Chiesa corrotta, a tutti quelli che non rispettano le regole cristiane. Allora, i due professori ne parleranno questo pomeriggio nell'ambito di Book City. Sono Bernard Aikema, dicevo, docente di storia dell'arte, uno dei curatori e autori del libro.
Ci sono animali, mostri, ci sono esseri di tutte le sorti, per far vedere che il mondo terreno, così come si presenta a noi cristiani, perché questo è un dipinto fatto per cristiani ovviamente, si presenta a noi in una maniera variopinta, in una maniera magari anche caotica, e noi non dobbiamo farci farci frastornare da questa varietà, questi animali, queste bestie, queste figure belle, brutte, quello che è. Noi abbiamo un'unica finalità nella vita che qui non a caso si dimostra in una maniera nascosta, perché bisogna visivamente entrare nella nicchia più lontana, più buia, più microscopica in un certo senso, ma è lì che si trova la verità, fra virgolette, di ogni cristiano. Questo è il vero messaggio che emana da questo dipinto. Ma, c'è un grande ma, perché è chiaro che non tutti quanti, anche all'epoca, che guardavano un dipinto come questo, erano dei cristiani oltransisti, per dire in questi termini. C'è anche evidentemente la gioia, la bellezza, la scoperta, qui uso una parola molto importante, la curiosità dello spettatore che man mano che si addentra visivamente in questa visione enorme del dipinto scopre sempre dei particolari nuovi che sono anche belli, quindi non è
anche ironici, divertenti,
sbalorditivi, c'è un po' di tutto. Devo dire che anch'io, che conosco questo dipinto come le mie tasche, le tentazioni di Sant'Antonio, che insomma ogni volta che lo guardo, ieri l'abbiamo guardato con i restauratori da vicino, anch'io scopro ancora dei dettagli nuovi, dico caspita, ma questo non l'avevo mai visto. Ed è chiaro che anche per questo motivo il linguaggio figurativo di Bosch veniva apprezzato. Il mondo del primo Cinquecento in Europa era molto variopinto, era un mondo non sempre coerente, nel senso che non tutte le espressioni visive puntavano nella stessa finalità. E anche questa è una lezione che si può trarre guardando questo grande dipinto.
Allora, se voi volete saperne di più, vi ricordo l'appuntamento. Oggi alle 14.30 a Palazzo Reale in sala conferenze se potrete ascoltare Bernard Aikema, di cui vi abbiamo dato un frammento adesso, e Fernando Checacremades, l'altro curatore, con Claudio Salsi, di questa bella mostra in corso a Palazzo Reale, Hieronymus Bosch e un altro rinascimento. Ecco. eccoci qua, noi siamo arrivati alla fine. I Girasoli vi dà appuntamento sempre al sabato prossimo. Vi ricordo, andiamo in onda dopo il notiziario verso le 13:20 e quindi godetevi le mostre, i libri che vengono presentati in questo weekend qui a Book City. E vi ricordo che la puntata dei Girasoli con tutte le altre la trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Ciao a tutti, un saluto da Tiziana Ricci.